Buongiorno a tutti. È sempre una gioia veramente grande poter stare insieme a voi. È sempre un onore poter condividere anche la parola del Signore insieme. E mi piace sempre ricordare a me stesso e ricordare comunque a voi che non mi sento ospite quando vengo a Dragona, mi sento veramente sempre a casa, quindi uno di famiglia che ha l'onore e l'onere di poter condividere quello che il Signore sta compiendo nella nostra vita. E mi fa sempre tanto piacere comunque condividere con i fratelli quello che il Signore sta facendo, in particolare sempre nella mia vita, perché comunque quello che riceviamo dalla parola del Signore è sempre in primis un messaggio per noi, un qualcosa che Lui ci vuole richiamare alla mente o magari ci vuole porre un po' l'attenzione. Può essere che nel nostro cammino alcune volte dobbiamo essere anche ripresi da parte sua o incoraggiati o ammoniti su un pericolo anziché una virtù cristiana. E vorrei condividere con voi quest'oggi un passo tratto dall'Apocalisse. In questi ultimi mesi il Signore mi ha fatto rileggere le lettere di Paolo, poi le lettere di Pietro, sono arrivato a quelle di Giovanni e ora mi sono ritrovato in questo meraviglioso libro e sto prendendo degli spunti anche da condividere con i fratelli della nostra assemblea locale. E così ci siamo adesso fermati al capitolo 2, in cui vediamo le prime lettere che Gesù stesso mandava alle chiese della Turchia. E così vorrei leggere con voi i primi 7 versetti del capitolo 2, ci soffermeremo su solo 2 versetti che voglio porre, diciamo, alla vostra attenzione. Apocalisse 2, versetto 1 a 7. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Fin qui la parola del Signore. Le lettere alle 7 chiese trattano dei problemi interni alle chiese attraverso la storia della Chiesa e costituiscono una sintetica ma completa rivelazione di Cristo voluta, e lui valuta le chiese locali. È interessante notare come queste lettere che Gesù scrive o dice a Giovanni di scrivere, perché gli dà proprio un ordine, scrivi alla chiesa di Efeso prima di tutte, sono delle chiese che esistevano realmente. E ricordiamoci che la Turchia era il bacino, diciamo, del Mediterraneo dove più di tutto o più di tutti gli altri paesi aveva attecchito il cristianesimo. Ed è interessante che Gesù stesso va da Giovanni e gli dice: scrivi queste lettere. Quindi hanno, diciamo, un'importanza storica, perché ha seguito la Chiesa in tutta, diciamo, la sua storia fino ad oggi, ma aveva anche una valenza molto importante proprio allora, perché era per una Chiesa specifica. Quindi Gesù stesso si presenta a Giovanni e gli dice: questa lettera deve essere per questa Chiesa. Vogliamo fare un attimo, diciamo, una piccola presentazione storica, veramente per capire dove ci troviamo in questo momento qua. A quel tempo Efeso era una grande città dell'Asia Minore, era un porto ed era anche la sede del grande tempio di Artemide, una delle 7 meraviglie del mondo antico, e molti storici, come anche Paolo stesso sappiamo dagli Atti, hanno descritto tanto di Efeso, hanno descritto delle meraviglie che c'erano in queste città, hanno descritto del commercio, della ricchezza che c'era in questa città, eppure la parola di Dio aveva messo, diciamo, sotto sopra il mondo di allora. Questa era Efeso, una grandissima e importante città. E Paolo, sappiamo proprio dalla sua lettera, che aveva visitato Efeso nel 53 d.C. circa. E vediamo che ora questi fratelli si vedono recapitati una lettera quasi 40 anni dopo le lettere di Paolo. Non perdiamo mai di vista, quando leggiamo la parola, il contesto storico, perché ci aiuta a capire cosa è successo. Ci aiuta anche a capire da dove sono partiti i fratelli, la fratellanza, e dove sono arrivati. Il perché Gesù ora arriva a dire: scrivi questa lettera a questi fratelli. Sono passati 40 anni, una generazione. E questo ci aiuta tantissimo. E vediamo che Paolo stesso, sappiamo dagli Atti al capitolo 19, che lui rimase alcuni anni proprio a Efeso e fu forse la sua permanenza più grande, più lunga in una città. Nel suo essere itinerante fu quella più lunga. E in questa città lui andò a predicare, la sua predicazione fu talmente efficace, come c'è scritto proprio in Atti capitolo 19 versetto 10, che tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore. Cioè l'opera che Paolo fece nell'Asia Minore, in particolare nella Turchia, ebbe un eco così importante che tutti, partendo dai gli ebrei, perché giudei lui andava prima nelle sinagoghe, andava dai suoi fratelli, e poi a tutti quanti i popoli intorno predicava Cristo. Quindi il Vangelo arrivava a tutti quanti loro. E noi, per la grazia del Signore, dobbiamo tanto all'opera di Paolo, perché Paolo era stato mandato apposta a predicare affinché tutti udissero la parola del Signore e questo Vangelo avesse un'espansione veramente impressionante in pochi anni. Quindi sappiamo che Paolo stesso fu lì, e questa grande città, sappiamo anche dalla parola del Signore, che fu profondamente scossa dal messaggio di Paolo. Quindi quello che Paolo andò a proclamare non era un qualcosa di leggero, ma scosse completamente la cittadinanza. Efeso, ricordiamoci la grande città che era. E sappiamo sempre dagli Atti al capitolo 19, tutto il brano, dal versetto 11 a 41, che fu talmente scossa fino al punto che il risultato fu che gli orefici di questa città portarono la popolazione contro Paolo, avviarono proprio una sommossa contro di lui, perché il loro lavoro, che era creare questi templetti d'oro, stava cominciando ad avere un declino, perché Paolo chiamava la popolazione a ravvedersi dagli idoli per tornare all'Iddio vivente e vero. Quindi le persone che si convertivano lasciavano gli idoli, convertendosi il loro guadagno diminuiva. Quindi l'impatto di Paolo, riusciamo a capire quanto era importante, e non solo per la popolazione, perché se Paolo ebbe un impatto così grande verso dei non cristiani, diventando cristiani questi hanno cambiato la loro vita, il loro modo di vivere, il loro modo di adorare, chi adorare, quindi di conseguenza la Chiesa fu trasformata proprio dalle basi e questa Chiesa cominciò a crescere. E sappiamo questo, che era molto importante. Vediamo la lettera che Paolo ha scritto agli Efesini, è meravigliosa. L'ha scritta solo pochi anni dopo la sua permanenza. Quindi possiamo vedere a livello storico che questa chiesa aveva una lunga storia alle spalle ed era la più importante di quella zona dell'Asia Minore. Quindi teniamo a mente questo dettaglio qua di Paolo. E Paolo scrive ancora a questi fratelli dopo circa 7 anni dal suo primo arrivo e la sua permanenza ad Efeso. Quindi sappiamo che Paolo compie l'opera, riportata in Atti 19, passano degli anni, dopo 7 anni gli scrive questa lettera. Sappiamo la portata che ha questa lettera, le indicazioni che gli dà per la vita cristiana, da lì in poi non si sente più parlare della chiesa di Efeso, fino al momento in cui Gesù si presenta a Giovanni e dice: scrivi questa lettera per gli Efesini. E notiamo una cosa interessante, proprio giusto per avere un'idea, in Efesini al capitolo 1, versetto 11, Paolo li chiama fedeli in Cristo Gesù. Dopo 7 anni Paolo dice di questi fratelli e queste sorelle che erano fedeli. Quindi era una chiesa che stava continuando a vivere in Cristo, stava crescendo, una chiesa che nonostante era giovane, erano passati pochi anni, stava maturando. E Paolo dice una delle loro caratteristiche e attributi era la fedeltà a Cristo. E sempre nello stesso brano, poco più avanti, al versetto 15, Paolo dirà di loro: ho sentito parlare della vostra fede e del vostro amore. 7 anni dopo. Solo 7 anni. Ma vogliamo andare ora a vedere il tema di quest'oggi. Vedremo i versetti 4 e 5. Il titolo che ho dato a questo sermone è proprio il rimprovero e l'esortazione di Cristo. Vediamo che Gesù dice a questi fratelli: ricorda, ravvediti, compi. Ci sono 3 azioni veramente molto forti. Quindi il primo aspetto che vogliamo vedere è al versetto 4. Ma ho questo contro di te. Gesù aveva appena elogiato questi fratelli al versetto 2 e 3 perché hanno combattuto contro le eresie, hanno combattuto contro i falsi insegnamenti. E voglio condividere con voi una cosa che stiamo vedendo tanto in questi ultimi mesi anche con i fratelli di Bedigliora. Mi sono accorto che le lettere di Paolo, come le lettere di Pietro, come le lettere di Giovanni, sono rivolte alla Chiesa e la maggior parte di esse contengono degli aiuti per combattere i falsi insegnamenti. Falsi insegnamenti che venivano da fuori alla Chiesa, ma venivano anche all'interno. Falsi insegnamenti che volevano portare via la libertà che c'è in Cristo per portare la Chiesa sotto un legalismo. E queste sono tante. Se noi guardiamo il Nuovo Testamento, sono tante lettere che parlano alla Chiesa di fare attenzione, di vigilare, perché era facilissimo. Facilissimo che la Chiesa fosse portata lontano dal messaggio di Cristo. Quindi perché Gesù elogia questi fratelli? Perché ai loro tempo avevano combattuto contro questi Nicolaiti, coloro che si dicevano cristiani e non vivevano da cristiani, ed erano dei bugiardi. Gesù stesso dice che si facevano chiamare apostoli, cioè inviati da parte di Cristo, ma non lo erano. Quindi il Signore ha elogiato loro, però poi gli dice un qualcosa che non riguarda più la sana dottrina, ma riguarda il vivere da cristiani. E dice Gesù stesso al versetto 4: ma ho questo contro di te. E non so voi, ma io ogni volta che leggo le lettere mi si accappona la pelle. Perché pensare che Gesù si è presentato personalmente a Giovanni e gli ha mandato queste lettere per questi fratelli è come se Gesù si presentasse direttamente a questa chiesa e sentirsi dire: ho questo contro di te, ti paralizza. Cioè sapere che Giovanni dice: il Signore Gesù risorto mi è apparso e questa lettera è appositamente per voi fratelli di Efeso, io ho pensato alla mia vita, dico: se il Signore mi scrivesse una lettera del genere, ti blocca, ho questo contro di te. Non sta scherzando e non è una cosa leggera. E Gesù dice: cosa ho contro questi fratelli e queste sorelle? Che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricordiamoci, 40 anni sono passati da quando Paolo ha portato il messaggio, circa 33 anni da quando Paolo ha scritto la lettera e li ha elogiati per il loro amore e la loro fede. Dopo 33 anni da questo step, Gesù arriva da loro e dice: non è più come prima. Non è più come prima. Ed è interessante questo, veramente fortissimo. La Chiesa ha camminato fedelmente per circa 35, forse 40 anni. Non sappiamo quando è iniziato a, diciamo, diminuire questo suo primo amore. E nonostante tutto, vediamo che è stata una Chiesa fedele. Perché Gesù li ha elogiati poco prima, gli ha detto: voi avete combattuto, io conosco la vostra fatica, non era una chiesa che si era riposata e non aveva fatto nulla. Quindi è stata una chiesa elogiata dal Signore, una chiesa che faticava, una chiesa che lavorava, una chiesa che ci metteva energie, impegno. E notiamo Gesù su cosa pone l'enfasi invece. Quindi vediamo che questa chiesa era attiva, lavorava, ma il suo amore per Cristo e per la fratellanza non era più quello iniziale. Gesù non li ha ripresi perché lavoravano. Gesù non li ha ripresi perché faticavano, per quello li ha elogiati prima. Adesso quello che il Signore sta facendo li riprende perché non c'è più il cuore, E questo è un messaggio che non è solo per loro. La riprensione di Cristo credo che riguardi tutti i cristiani di ogni secolo. Ogni singolo fratello, ogni singola sorella che da partire dal 70, 80, 90 dopo Cristo, da cui c'è stata questa lettera all'Apocalisse, che ha letto questi passi, ha sperimentato prima o poi nella sua vita questo messaggio. Prima o poi è dovuto mettersi davanti a uno specchio e riconoscere, se è onesto, se è onesta, che quell'amore lì non è più come prima. Arriva un momento, arriva, diciamo, una circostanza, una situazione, un periodo durante il nostro pellegrinaggio cristiano che ci specchiamo nella parola, che siamo onesti con noi stessi, esaminiamo la nostra vita e facciamo questa amara considerazione. Io non so voi, ma non voglio saperlo, io voglio che il vostro cuore vi parli, ma credo e spero che siamo sinceri, perché spero di non essere l'unico, comunque di mettermi davanti alla parola e riconoscere che l'amore non è più quello di prima. Riconoscere, fermandomi in silenzio davanti al Signore, che quel fuoco che mi divorava all'inizio non c'è più. Quell'amore nel correre in soccorso dei fratelli e delle sorelle non c'è più. Adesso prende più posto tante motivazioni, tante giustificazioni, tante scuse, anche tante verità che purtroppo ti fanno anche arrivare al punto di dire sì, non faccio più così, non mi comporto più così, perché? C'è sempre un perché. E Gesù qua non sta parlando dei perché della Chiesa, gli sta dicendo questo contro di te, che il tuo amore non è più come quello iniziale. Quindi credo che ogni credente di tutti i secoli, di tutte le latitudini, longitudini della terra, fa questa amara considerazione. E trovarti a un certo punto a realizzare davanti alla parola del Signore che il mio amore per Cristo e la fratellanza è stemperato, si è freddato. Quell'amore che prima potevamo forse paragonarlo a una tazza caldissima che non potevi toccare, ora è una tazza che riesci tranquillamente a tenere in mano, forse addirittura è già pure fredda, quindi possiamo anche tenerla tranquillamente, non ci bruciamo più. E questo è quello che Gesù ha detto a questi fratelli e a queste sorelle. Ho questo contro di te. E possiamo veramente metterci a nudo davanti alla parola del Signore, perché una delle cose che fa la parola di Dio taglia, divide ciò che è in noi. E quando ci confrontiamo con queste verità, non possiamo rimanere insensibili, non possiamo continuare a rimanere duri come se a noi non ci toccasse. Io mi auguro, ma è utopia. Posso provare a sperare, ma è una speranza vana, perché non ci sono fratelli, sorelle che tutta la vita mantengono quello amore per Cristo e la fratellanza sempre bello caldo. Dovrebbe, ma non è così. E se Gesù quasi 2000 anni fa o 1900 anni fa ha scritto questa lettera a dei fratelli che erano molto più vicini a lui di quanto lo siamo noi ora, a livello di tempo, a livello di anni, e l'ha ripresi già per questa cosa qui, chi siamo noi? Cosa siamo noi di differenza con loro? E qui era Gesù stesso che parlava a Giovanni. Gesù dice agli Efesini e a noi, ancora questa mattina, questi tre verbi: ricordati, ravvediti e compi. Ricordati, ravvedi e compi. Sono tre verbi che non ci possono lasciare indifferenti, perché Gesù non ha mostrato solo la loro condizione, ma gli ha detto anche cosa dovevano fare. E lo stesso vale per noi oggi. Sono dei verbi che ci spingono all'azione, che ci coinvolgono in modo diretto, non ci lasciano impassibili, non ci lasciano lontani da questo progetto di Cristo, perché dice: io vedo questo e lo denuncio, ora puoi fare qualcosa, ora puoi compiere. Molti dei cristiani di Efeso erano ora credenti probabilmente della seconda generazione, perché abbiamo visto sono passati 40 anni circa dalla prima predicazione, e benché avessero conservato la loro purezza della dottrina, perché Gesù li elogia perché erano puri nella dottrina, allo stesso tempo questi credenti avevano bisogno di una profonda devozione per Cristo. Gesù li elogia perché erano saldi nella parola, erano fedeli alla parola, erano servitori che agivano, che operavano, che lavoravano. Eppure gli mancava questa profonda devozione per Cristo. E il rimprovero di Cristo non stava, se fate attenzione, in quello che loro facevano. Cristo non li ha rimproverati. Ed è interessante. Dopo, diciamo, l'elogio iniziale, io non mi aspetterei mai la conclusione che Cristo ha avuto per questa Chiesa, perché ha fatto un elogio meraviglioso. Il Signore li ha elogiati per come erano fedeli, per come erano attaccati alla parola, per come lavoravano per l'opera di Cristo. Ma Cristo, vediamo, che ora li riprende per come fanno le cose, non per quello che fanno, ma per come lo fanno. E sapete, da questo io vedo nella parola che il servizio cristiano non basta. Il servizio cristiano da solo non serve. O perlomeno non serve per quello che vogliamo noi come obiettivo da raggiungere. E sapete, c'è una frase che ho letto molti anni fa in un libro cristiano che non mi ricordo quale sia, però mi ricordo quest'autore che disse una frase che mi ha accompagnato per quasi 30 anni. Troppo spesso serviamo un Dio che non conosciamo. Mi ha scioccato come frase. Dico, un fratello che arriva a fare un'affermazione del genere, nel valutare la Chiesa di Dio, la Chiesa di Cristo nel mondo intero, quindi non quella locale, quante volte siamo indaffarati a fare e trascuriamo di conoscere Dio? Quante volte siamo impegnati nel fare, nel promuovere, nel muoverci, nell'essere fedeli alla parola e poi il nostro cuore non c'è più. Gesù sta riprendendo questi fratelli, queste sorelle e dice: dove è il tuo cuore? Il tuo amore non c'è, è stemperato o addirittura freddo. Il tuo primo amore, quel primo amore che dice ricordati, non c'è. E questo è per noi molto importante, fermarci come la Chiesa di Efeso a riflettere su questo, a rivedere la nostra vita. Cristo vuole i cuori dei credenti, oltre che le loro mani e i loro cervelli. Il Signore Gesù, se vi ricordate, quante volte ha parlato dell'amore e quante volte ha parlato del servizio. Per noi è sconvolgente. Noi vorremmo quasi supplire o sostituire il fare anziché il come facciamo le cose. Io mi impegno tantissimo in un qualcosa, ma magari, dico magari, perché il Signore sa, il mio cuore neanche vuole stare lì. O magari io mi impegno per la fratellanza, ma lo faccio con uno spirito contrario. O magari vado a fare un qualcosa per un fratello o una sorella, ma lo faccio contro voglia o contro la mia volontà. Ed è vero che tante volte diciamo, il Signore dice di sforzarsi, verissimo, è biblico, ma è anche biblico sapere che se non facciamo le cose con il cuore giusto, il Signore non sa cosa farsene. E tante volte rischiamo di invertire i parametri. Gesù stava elogiando questi fratelli, ma gli stava dicendo: dov'è il tuo cuore? È vero che mi hai dato le tue mani, è vero che mi hai dato la tua intelligenza, il tuo cervello, ma il tuo cuore dov'è? E questo per me è stato veramente molto, molto duro da digerire, ed lo è ancora tuttora. Il Signore li riprende, ma ora dice al versetto 5, ricorda, dunque da dove sei caduto? Ravvediti e compi le opere di prima. L'esortazione che il Signore Gesù fa al versetto 5 per tutti noi cristiani. A loro come a noi viene ordinato, perché Gesù ha detto fin dall'inizio della lettera, al versetto 1 del capitolo 2, scrivi queste cose. Sono gli ordini che Gesù stava dando in questa lettera, in questa rivelazione dell'Apocalisse alle chiese. Non stava chiedendo il permesso, non stava consigliando ai fratelli, stava dicendo, ricorda, scrivi queste cose. Quindi a loro come a noi il Signore Gesù ci ordina prima di tutto di ricordare da dove siamo caduti. E tante volte, sapete, capire o ammettere già di essere caduti è già la chiave di volta. Una volta che abbiamo compreso che siamo caduti o siamo mancanti in una cosa, il passo successivo è molto più leggero, perché hai già riconosciuto che c'è un problema. Il problema è a volte, tante volte, quando non riconosciamo di avere un problema. E Gesù diceva a questi fratelli: ricordati da dove sei caduto. E notate, Gesù in modo indiretto gli ha detto che sono caduti. Non gli ha fatto un giro di parole per fargli capire un concetto, gli ha detto: ricordati, perché tu sei caduto, ora devi solo ricordare dove sei caduto. E questo vale anche per noi: ricordati da dove sei caduto. E per ricordare, tante volte, non so se avete fatto caso, abbiamo bisogno di tempo. Abbiamo bisogno proprio di prenderci del tempo per fermarci, concentrarci, analizzare la nostra vita e capire cosa è successo, quando è successo, dove il nostro amore ha cominciato a freddarsi. Quindi scavare nei nostri ricordi, scavare su quello che è stato forse una relazione familiare, forse una relazione coniugale, forse una relazione con un fratello, una sorella, perché c'è sempre un qualcosa dove si parte e si comincia piano piano a stemperare. E ricordiamoci che siamo bravissimi a darci tutti delle motivazioni giuste, valide, per poter dire: io sono arrivato a questo punto perché. Gesù gli dice: ricordati dove sei caduto. Non mi interessa cosa è successo nel percorso e spero di non essere l'unico, ma posso ricordare cosa è successo nella mia vita, dove piano piano è iniziato a freddarsi l'amore. Quegli atteggiamenti dei fratelli, le sorelle, forse perché chiamano più uno e non chiamano l'altro, forse perché fai del bene e non viene mai ricambiato. Possiamo metterci tutto quello che vogliamo. Gesù dice: ricordati dove sei caduto. Il fatto che sia successo non ci giustifica per il fatto che abbiamo iniziato a perdere l'amore, a freddare questo amore. E poi Gesù stesso dice ancora questo ordine: ravvediti. Non solo ricordati, che è già tantissimo, non solo pensa, metti a fuoco cosa è successo, ma dice ora: ravvediti. Una volta che hai compreso che l'amore cristiano a cui il Signore ci chiama è molto più profondo di quello che stiamo vivendo, allora Gesù dice: se hai compreso dove sei caduto, ora ti devi ravvedere, ora devi cambiare rotta. Il ravvedimento è quello che nella parola viene descritto come un cambio di rotta, cioè un'inversione. Quindi fino ad ora ci stiamo freddando, stiamo perdendo quell'amore, hai compreso questo? Cambia la tendenza, cambia nuovamente rotta. E poi c'è una cosa che a noi esseri umani non piace: fare un qualcosa di pratico. È quello che quando ci chiama all'azione pratica ci disturba, ci dà fastidio, perché vuol dire che ora devi mettere in pratica ciò che è solo teoria. E Gesù dice a questi fratelli, come lo dice a noi: compi le opere iniziali. Forse, dico forse, all'inizio della vita cristiana abbiamo tanto cuore, poca dottrina, poco insegnamento. Col tempo abbiamo tanto insegnamento e poco cuore. E Gesù cosa dice a questi fratelli? Compi le opere di prima. Forse ci serviva capire due o tre cose della salvezza e della vita eterna e vivevamo da cristiani. Ora, più cose comprendiamo, quindi più stiamo maturando, più stiamo diventando conoscitori della parola del Signore, abbiamo perso di vista quello che Gesù diceva: compi le opere di prima. Cristo ci chiede di modificare sia il nostro atteggiamento, quindi il nostro fare le cose, ma i nostri sentimenti. Dov'è il mio cuore? Dov'è il mio cuore? Quindi il Signore ci chiede di cambiare anche questo. Servire Cristo e la fratellanza perché li amiamo e non perché è giusto farlo. Perché negli anni tutti entriamo in questo meccanismo, quasi come se un cristiano fa queste cose. Un cristiano quasi le deve fare perché è un po' il frutto, che è vero, è un aspetto della verità della parola di Dio. Ma è anche vero che Gesù, se noi notiamo nei suoi sermoni, nei suoi insegnamenti, richiama più il cuore e non l'azione. Se io penso, uno tra tanti esempi, Marta e Maria, una è affaccendata a fare mille cose, l'altra non faceva nulla, vista dall'occhio umano, eppure era ai piedi di Gesù. Io avrei dovuto, diciamo, guardarla da fuori, avrei potuto pensare, una è vagabonda, l'altra è sempre indaffarata per la famiglia. Eppure Gesù aveva capito, fin dall'inizio, aveva mostrato a chi era intorno a lei, che voleva il cuore, tutto il resto sarebbe venuto da solo. E quante volte invece facciamo le cose senza amore, senza quell'amore che purtroppo ci coinvolge tutti e ci riprende a tutti, quell'amore che Gesù diceva, vi riconosceranno non dai lunghi sermoni, non dai profondi insegnamenti, vi riconosceranno non perché siete coloro che vanno ad insegnare al popolo o coloro a cui Dio ha parlato attraverso la sua parola, vi riconosceranno dal vostro amore. E qui, non so voi, ma io sprofondo perché tante volte dico, Signore, probabilmente abbiamo capito poco, ma veramente poco, ho capito poco della vita cristiana. Cosa vuol dire amare? Cosa vuol dire amare? Eppure Gesù diceva, non vi riconosceranno quando vi fermerete a tartassarli di parole, vi riconosceranno quando vedranno il vostro amore. Ed è disarmante come credenti realizzare questo. È disarmante, ma allo stesso tempo Gesù sta parlando a questa chiesa e parla alla chiesa di tutti i tempi e dice, ricordati, ravvedi, compi le cose di prima, ritorna a quell'amore che va prima di ogni cosa, prima del tempo di evangelizzazione, prima del lavoro pratico, prima dell'impegno, quell'amore che deve stare a monte e poi tocca inevitabilmente le nostre mani, la nostra testa. L'amore per Cristo e i fratelli sono legati intimamente dalla sua presenza in noi. Avete mai notato quanto è legato il mio stare vicino a Dio? Amo di più i fratelli. Mi allontano dal Signore, non sopporto più neanche i fratelli e le sorelle. Se siamo onesti, io lo sono. Tante volte dico, Signore, perché ci sono momenti in cui non riesco ad amare mia moglie come dovrei, i miei figli come dovrei, la fratellanza come dovrei? Perché se vado ad esaminarmi, come dice la parola, ricordati, comincio a capire che più sono vicino a Lui, più queste cose riesco a compierle, quasi in automatismo, nel senso buono della parola. Più mi allontano da Lui, più scattano questi meccanismi. Se non vogliamo che a lungo andare la presenza di Cristo sia tolta dalla nostra vita, dobbiamo tornare spesso, ma veramente più spesso di quanto pensiamo, a fermarci, ad esaminarci davanti alla parola di Dio e a tornare alla parola di Dio, tornare alla fonte, quella fonte che dice ricordati, ravvediti e fai le cose di prima. L'amore per Dio non nasce dalla legalistica osservanza della parola di Dio. E questo è un concetto che vedo tantissimo in tutte le lettere. L'amore per Dio non nasce dal conformarmi al fare questo o non fare questo, o ad essere legalisti della parola di Dio. Non nasce da quello. Perché noi abbiamo un esempio grandissimo. Israele è stato il popolo più legalista che Dio si è scelto. Lui ha parlato a Israele ed era legalista, faceva tutto come Dio voleva, erano così zelanti, eppure dov'era il loro cuore? Quante volte Cristo ha dovuto riprendere loro per questi motivi? Quante lettere Paolo ha dovuto scrivere prima di tutto ai suoi fratelli per far vedere che il legalismo non serviva a nulla? Se il mio cuore è lontano da Dio, essere un cristiano che osserva in modo legalistico, come automatisma, questo vivere da cristiano, a cosa mi serve? Alla facciata. Ma Gesù quante volte ha ripreso la facciata? Quante volte, anche al suo tempo, disse ai farisei, agli insegnanti del popolo, quante volte disse, fate bello il fuori e il dentro è orrendo. E io non voglio, mi auguro che noi come cristiani non vogliamo apparire cristiani, ma ma vogliamo imparare dal Signore cosa vuol dire essere cristiani, e questa è una lezione grandissima. Quindi osservare in modo, diciamo, automatico questi comandamenti del Signore non ci porta più vicino a Lui. Ma come cristiani vogliamo rispondere a questo amore per poter conoscere come vivere da cristiani. Questo è molto importante. Più io conosco l'amore di Dio, vivo l'amore di Dio, più riesco a viverlo verso gli altri. È un'equazione semplicissima, non è complicata. È complicato viverlo, ma non è complicata. Quindi conoscere Dio, amare Lui per poter vivere da cristiani. Non conoscere la parola di Dio, farci mille regole che ci appesantiscono come cristiani, pensando di vivere da cristiani. E le persone non ci riconoscono per l'amore, ci riconoscono per tutt'altro. E tante volte non è neanche buono, perché tante volte ci riconoscono, ci etichettano come cristiani perché vedono in noi il legalismo. Non facciamo questo, non facciamo quello, non diciamo questo, non diciamo quello, e non ci riconoscono per l'amore. Eppure i primi credenti li riconoscevano per l'amore l'uno verso l'altro. E io questo domando alla mia vita. Se una le persone che mi osservano da fuori, colleghi di lavoro, amici, vicini, per cosa mi etichettano? Per cosa mi riconoscono? È una domanda che dobbiamo farci. Mi riconoscono perché sono un cristiano, o perlomeno mi riconoscono perché dall'amore che io dimostro vedono in me un cristiano, o mi riconoscono perché in qualità di cristiano, io non bestemmio, io non dico parolacce, io non faccio questo, io non faccio quello. Se mi riconoscono per questo solo, abbiamo un grosso problema. Abbiamo un grosso problema. Siamo legalisti e non siamo cristiani. E vorrei terminare con voi un solo aspetto di questo passo qua. Mettiamo a fuoco, per favore, cerchiamo di concentrarci in questo fine di anno, anche per il nuovo anno, le parole di Gesù: ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto. Ravvediti, compi le opere di prima, altrimenti verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro se non ti ravvedi. Non è importante come cristiani come iniziamo il nostro pellegrinaggio. È veramente irrilevante. Non so se avete mai notato, ci sono dei cristiani, dei fratelli, delle sorelle, che quando nascono di nuovo partono a bomba. Sono delle mine vaganti. Sono veramente proprio tanto innamorati di Dio che loro fanno di tutto e di più. Ci sono altri invece che cominciano in modo più soft, magari hanno bisogno di più tempo, magari questo amore che hanno conosciuto di Dio deve cominciare a prendere veramente sostanza. Ma non importa, è assolutamente irrilevante come partiamo. Il punto centrale nella vita cristiana, che è determinante, è come concludiamo il nostro cammino. Gesù ha scritto questa lettera a questa chiesa che era ancora viva, era ancora presente e aveva ancora il tempo di poter cambiare le cose. Gesù non gli ha detto che era finita per loro, gli ha detto: ricordati, ravvediti, compi. Se questo non lo fai, io vengo e tolgo la mia presenza da te. Per ogni credente abbiamo, finché il Signore ci dà giorni, ancora il tempo. Quindi non è importante come partiamo, ma è determinante come proseguiamo la nostra corsa cristiana e come terminiamo. Per arrivare alla fine dei giorni che il Signore ci dà, a pensare alla parola del Signore, a vedere come se Gesù parlasse a noi, ci manda questa lettera, cosa vede nella mia vita? Cosa vede nella tua vita prima che ci licenziamo da questa terra? Può fare solo un messaggio di riprensione o c'è anche un messaggio di incoraggiamento, di lode da parte sua? E voglio terminare con un passo di Paolo che scrive al suo caro Timoteo, in 2 Timoteo al capitolo 4 versetto 7, un passo che mi accompagna da quando sono nato di nuovo, un passo che mi fa focalizzare verso la meta e non tanto verso il presente, perché il presente a volte è alti, a volte è bassi, a volte ti senti come Paolo alla presenza di Dio, altre volte ti senti come Paolo che dice: misero me uomo. Eppure Paolo stesso mentre sta per terminare il suo pellegrinaggio, mi piace tantissimo questo passo. Paolo, tutto quello che ha passato, ha vissuto, come si è speso per l'opera di Cristo, come le sue mani, la sua testa sono stati impiegati per Cristo, ma anche il suo cuore, prima di tutto, Paolo stesso dice: ho combattuto il buon combattimento. E non si è fermato qui. Ho combattuto il buon combattimento. Il cristiano combatte, ma poi dice: ho finito la corsa. E questo è quello che io prego ogni giorno al Signore, che posso terminare la mia corsa cristiana con Lui. Che non possa essere stata la mia vita un inizio di pellegrinaggio e poi perdermi, ed è questo che desidero anche per tutti voi, ma che terminiamo la corsa. Il Signore non ha chiamato credenti nati di nuovo a fare come all'inizio di una maratona in cui partono in tantissimi e poi terminano pochi. Paolo dice: ho terminato, ho finito la corsa. E poi un'altra cosa meravigliosa: ho conservato la fede. Quella fede che il Signore richiama anche agli Efesini, quella fede che non deve essere solo dottrina, sano insegnamento che è utilissimo, non è solo lavoro che è utilissimo, ma dice: dov'è il mio cuore? Tutto questo, sana dottrina, vivere da cristiani, agire per gli altri, avere il cuore in quello che facciamo, questo amore per Dio, questo è la sana corsa cristiana. Questo è quello che Paolo dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Possiamo pregare insieme al termine di questa parola del Signore. Caro Padre, vogliamo ancora una volta benedirti e lodarti. Benedirti e ringraziarti per questa parola che tu hai fatto giungere fino a noi in questi quasi 2000 anni. Vogliamo lodarti, Padre, perché è una parola che, come a noi, ha parlato a decine di migliaia, se non milioni, di fratelli e sorelle, in ogni situazione, in ogni condizione, in ogni continente, dove tu l'hai fatta arrivare. E Signore, ti vogliamo benedire ancora e lodare, perché la tua parola è tanto profonda quanto lei stessa dice di essa, che è una spada che divide, che separa ogni cosa in noi. Così ti ringraziamo perché tu l'hai fatta veramente arrivare al cuore di ognuno di noi, e ti preghiamo ora, secondo il tuo volere, che compia l'opera per cui tu l'hai mandata. Così la gloria possa andare a te, Padre, l'onore possa andare a te, affinché le nostre vite possano essere trasformate nelle cose più pratiche, più concrete. E ti preghiamo, Padre, veramente che il nostro amore possa essere visibile, possa essere onesto, possa essere sincero, un amore che ha origine in te, nello stare unito a te, nello essere accanto a te, Padre, ogni momento. Rafforza la nostra fede, perché è debole, perché è poca, Padre, e ti ringraziamo ancora per le parole di Paolo, perché anche noi come cristiani vogliamo veramente combattere questo buon combattimento, vogliamo finire la corsa e vogliamo conservare la fede. Così opera tutto questo, Padre, per la tua gloria, nel nome di Cristo. Amen. Amen. Amen.